Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana e nel nostro studio del libro profetico di Daniele veniamo ora al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come i tre amici di Daniele deportati con Daniele in Babilonia si sono rifiutati di prostrarsi davanti alla statua d'oro alta 30 metri che Nabucodonosor aveva fatto innalzare. Come conseguenza del rifiuto sono stati gettati nella fornace. Ma Dio onorò la loro fedeltà, fedeltà ovviamente rivolta a lui, e li preservò dal fuoco. Così Nabucodonosor riconobbe che il loro Dio era davvero speciale e ordinò nel versetto 29 di Daniele 3, abbiamo letto, «Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Nel quarto capitolo leggeremo la testimonianza di Nabucodonosor in relazione al sogno dell'albero e l'interpretazione data da Daniele. Il re passerà attraverso un periodo di pazzia, così almeno sembra emergere da alcuni versetti di questo capitolo, e che durerà 7 anni. Col passare del tempo la sua ragione e la sua comprensione sarebbero ritornati e Nabucodonosor sarebbe stato ristabilito sul suo trono. Egli avrebbe riconosciuto di non essere un monarca assoluto, ma di essere sottoposto al Dio Altissimo. Fino ad ora le scoperte archeologiche non hanno confermato il periodo della pazzia del re, sebbene si trovi qualche accenno in alcuni scritti antichi. È comprensibile però che tali notizie siano state tolte dalla storia e dai re successivi. La Bibbia non ha di questi problemi ed è molto franca sui punti, i quali nella maggior parte delle biografie e nella maggior parte delle altre fonti di informazione risultano un po' oscuri. Ci sono due frasi in Daniele 3 al versetto 17 e al capitolo 4 versetto 37, potente da liberarci e ha il potere di umiliare, frasi riferite ovviamente a Dio. Lo stesso Dio era capace di liberare al capitolo 3 ed è capace di umiliare gli orgogliosi nel capitolo 4. Il contrasto tra Dio e Nabucodonosor ora arriva alla sua conclusione. Dio spezza la volontà del re che aveva cercato di spezzare la volontà dei servitori di Dio. Il re dovrà riconoscere la completa supremazia di Dio sui monarchi terreni. Sembra che questo re orgoglioso si sia abbassato fino al punto di trovare una salvezza personale. Questo capitolo è fuori dal comune in quanto non è scritto da un profeta di Dio, ma da un re pagano. Daniele ha tramandato parola per parola il pensiero di Nabucodonosor. Iniziamo a vedere la testimonianza di questo sovrano. Versetti dall'1 al 3 di Daniele, capitolo 4. Il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua, che abitano su tutta la terra. Pace e prosperità vi siano dati in abbondanza. Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio Altissimo ha fatto per me. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. Questa è la bellissima testimonianza di Nabucodonosor e dimostra un progresso nella fede di quest'uomo. Tornando a Daniele 3, versetto 29, vediamo che lui emetteva un ordine ed esprimeva una convinzione. Aveva detto di non parlare male del Dio degli ebrei, perché nessun Dio era come lui. Qui dà una testimonianza personale. Lì era un decreto, qui è una decisione. Lì era una convinzione e qui è una conversione. Cronologicamente questa testimonianza dovrebbe venire alla fine di questo capitolo, perché ebbe origine dall'esperienza registrata qui di seguito. Nabucodonosor invia un messaggio di pace alle genti di ogni popolo, nazione e lingua del suo regno. Non sta parlando di pace tra le nazioni. Lui possiede già quel genere di pace, ottenuta attraverso le sue forze armate e fatta rispettare attraverso la sua potenza. Qui parla piuttosto della pace del cuore, che nasce in un peccatore quando riconosce che è stato accettato da Dio e che è in pace con lui. Quest'uomo ristabilì la sua tranquillità, come vedremo in questo capitolo. Parla anche di cosa il Dio Altissimo ha fatto per me. La sua testimonianza è molto personale. Dio non è più soltanto il Dio dei tre ebrei. Testimonia anche dei segni di Dio, dei suoi miracoli, del suo dominio. Riconosce e ammette che l'autorità di Dio, il regno di Dio, è al di sopra del suo. Passiamo a vedere cosa era successo a Nabucodonosor. Un giorno fece un sogno. Versetti dal 4 al 9 di Daniele, capitolo 4. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. Ebbi un sogno che mi spaventò. I pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. Ordinai perciò di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia, perché mi dessero l'interpretazione del sogno. Allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei e gli astrologi. Io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baldazzar, dal nome del mio Dio, e nel quale è lo spirito degli dei santi, e io gli raccontai il sogno. Baldazzar, capo dei magi, io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel sogno. Tu dammi la loro interpretazione. Troviamo il primo sintomo del problema di Nabucodonosor nel versetto 4. I pronomi personali, mio, io, mia, sono stati usati già 3 volte solo in questo versetto. Li abbiamo letti all'incirca 3 volte in ogni versetto, dal 4 al 10. Nabucodonosor aveva un brutto caso di ciò che molti chiamano io e il mio io. Tutto gira intorno a me, su di me, le mie cose. È normale che un monarca assoluto, qual era Nabucodonosor, avesse un forte culto della propria personalità. Sarebbe strano il contrario. Solo che questo porta ad avere un forte concetto di sé, lo fa diventare molto orgoglioso. Sarà necessario quindi che Dio intervenga per curare questo problema. Il re fa un sogno che lo spaventa, lo riempie di terrore. Così i saggi vennero chiamati un'altra volta e sono ancora incapaci di dare un'interpretazione al sogno. Era stato Dio a mandare entrambi i sogni e soltanto Dio poteva fornire l'interpretazione. Alla fine venne chiamato Daniele. Nabucodonosor aveva imparato che Daniele era un uomo ripieno di spirito e che le interpretazioni gli venivano date da Dio. Il re racconta la visione che ha avuto e noi la leggiamo dal versetto 10 al 17 di Daniele, capitolo 4. Queste sono le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco in mezzo alla terra c'era un albero la cui altezza era grande. L'albero era diventato alto e robusto, la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità di tutta la terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto era così abbondante che tutti potevano nutrirsene. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del cielo abitavano tra i suoi rami e ogni creatura si nutriva del suo frutto. Nelle visioni che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo e gridare con forza: «Abbattete l'albero e tagliate i suoi rami, scotete il fogliame e disperdete il suo frutto, fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi rami. Però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo tra l'erba dei campi. Sia bagnato dalla rugiada del cielo e come gli animali abbia in sorte l'erba della terra». Gli sia cambiato il cuore, invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia, e passino su di lui 7 tempi. Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, e che egli lo dà a chi vuole, e innalza il più misero degli uomini. La chiave intera su questo capitolo si trova nell'ultimo versetto che abbiamo letto, il 17, ed è importante prendere nota a questo punto. Questa è la decisione dei veglianti. La sentenza proviene dai santi affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Dio dice che può mettere sui troni di questo mondo il più misero degli uomini. 2500 anni di storia dal tempo di Nabucodonosor hanno dimostrato la verità della sua dichiarazione. Alla luce di questo possiamo capire i versetti che contengono il succo del sogno di Nabucodonosor. Si tratta di un albero che cresce alto, verso il cielo, sufficientemente ampio da riempire la terra. L'albero era probabilmente un sempreverde, visto che il suo fogliame era bello. Era però anche un albero da frutto, e il suo frutto veniva mangiato da tutti. Le bestie si riparavano sotto la sua ombra, e gli uccelli si riposavano tra i suoi rami. Nella scrittura, un albero può rappresentare diverse cose. Un albero può rappresentare un uomo. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Salmo 1, versetto 3. Ma anche Geremia e Isaia usano questa similitudine. Un albero può anche rappresentare una nazione. In questo senso usa la parola Ezechiele o Gesù quando parla del fico per indicare Israele. L'albero di Senape in Matteo 13, al versetto 31 e 32, rappresenta la cristianità di oggi. L'ulivo rappresenta entrambi, Israele e Gentili, come in Romani 11, nei versetti 16 e 24. L'albero qui rappresenta in primo luogo Nabucodonosor e anche il suo regno. Il re ed il regno sono inseparabili. Ora l'albero è stato abbattuto e viene messa una catena di ferro e bronzo attorno al ceppo, per indicare che fra 7 anni sarebbe nuovamente cresciuto e fiorito. Nabucodonosor stesso rivelò che la sua visione includeva parzialmente anche una interpretazione. Prima di tutto la caduta dell'albero, che rappresenta la caduta dell'uomo, poi lo scopo di questa caduta, che era di insegnare che Dio sta sopra qualsiasi re terreno. Ci sono 3 cose che impariamo dal sogno di Nabucodonosor. L'Altissimo, per prima cosa, domina sul regno degli uomini. Se pensi che Dio oggi vi abbia rinunciato e che si sia ritirato dal suo universo, allora sbagli. L'universo non si è perso. E Dio non ha perso l'universo da qualche parte. Qualcuno ha il controllo su questa terra. Nel Salmo 2 leggiamo: «Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Dio dice che sta procedendo nel mondo con i suoi intenti. Sta permettendo a Satana di eseguire una perfida congiura per una ragione ben definita. Oggi Dio sta dimostrando qualcosa alle creature intelligenti. Vengono dette un sacco di cose sciocche su Satana, che sono completamente non scritturali. Nazioni sorgono e cadono per insegnare agli uomini che Dio domina sui regni di questo mondo. E un giorno verrà il giudizio di Dio. Lui domina nel regno degli uomini. La seconda cosa che impariamo è che Egli lo dà a chi vuole. Probabilmente pensavi che la destra o la sinistra ponessero gli uomini al potere. Loro pensano di averlo fatto, ma è Dio che dispone di questi regni, secondo la sua volontà. Quel pensiero potrebbe causare un moto di orgoglio in qualcuno che dirà: «Bene, sto occupando questa carica per la volontà di Dio». Nel passato tanti re hanno avuto la pazza idea che stavano governando al posto di Dio. E Dio li mise al potere, ma non stavano governando al posto suo. In Romani 13, nel primo versetto, Paolo dice: «Le autorità che esistono sono stabilite da Dio». Perché dunque Dio permette a certe potenze di governare su questa terra? Non dimentichiamo che quando Paolo scriveva c'erano le persecuzioni contro i cristiani. La terza cosa che impariamo è che innalza il più misero degli uomini. Questa terza dichiarazione dovrebbe umiliare tanto la destra che la sinistra e tutta l'umanità. Se pensi che siano gli uomini migliori al governo, forse ti sbagli. La gente si lamenta del Parlamento, del governo, di tutte le cose di quel genere. Dio permette che l'uomo più misero venga al potere. Questo dovrebbe umiliare tutti noi. Non sentirai mai parlare di questo versetto in campagna elettorale, perché è piuttosto sconvolgente, vero? La storia mostrerà la verità di questa dichiarazione. La testa d'oro, cioè Nabucodonosor, era folle, aveva problemi, tuttavia era un governatore brillante che formò il primo regno mondiale. Ha avuto dei periodi nei quali era un po' squilibrato, era ridotto male e non sapeva persino chi fosse. Molti dei governatori mondiali hanno sofferto dei problemi simili ai suoi. Dio stava dimostrando che lui innalza il più misero degli uomini. E il re conclude al versetto 18 di Daniele, capitolo 4. «Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela. Ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te». Concludiamo la puntata di oggi leggendo nei versetti dal 19 al 27 di Daniele, capitolo 4. Qui vi troveremo l'interpretazione che Daniele diede al sogno del re Nabucodonosor. Allora Daniele, detto Baldazzar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: «Baltazar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino». Baltazar rispose e disse: «Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici e la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto è che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dall'estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante, in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re. Tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino all'estremità della terra». Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: «Abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo. Fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui 7 tempi. Questa è l'interpretazione, o re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come i buoi. Sarai bagnato dalla rugiada del cielo e 7 tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio. Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Bene, e fin qui il testo che vi dicevo. Quindi abbiamo letto da Daniele capitolo 4, i versetti dal 19 al 27. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.